Questa mattina vi parlerò delle chiavi per aprire le porte del regno. Amen. Quanti di voi sanno che il regno ha delle porte, ha dei livelli, e per entrare in nuove porte, in nuove dimensioni, c'è bisogno di avere delle chiavi. Sapete, la chiave è un piccolo strumento che apre grandi porte. Piccolo, uno strumento piccolissimo. Voi credo che abbiate tutti voi un mazzo di chiavi. Se abitate in una casa, avete sicuramente minimo la porta della vostra casa che dovete aprire. Così la chiave che avete è piccola e tascabile. È vero? Sì o no? Piccola. Quanto può essere? 10 centimetri, 7 centimetri? Però apre una porta enorme, forse blindata, pesante. Così una piccola chiave può aprire delle porte grandi, dove ci sono grandi benedizioni preparate per la tua vita. Quanti dite amen? Possiamo mettere la foto della chiave? Così facciamo vedere un attimo i fratelli. E guardate questa chiave. Questa chiave ha l'autorità, ha il potere di aprire quell'unica porta. Non puoi aprire tutte le porte con una chiave. Per ogni porta c'è bisogno della sua chiave. Così Dio questa mattina vuole farti avere la rivelazione che Lui ha delle chiavi da consegnarti, che Lui ha delle chiavi per la tua vita, perché Dio vuole farti crescere e Dio vuole benedirti ancora di più. Vi siete accontentati della sua benedizione? Quanti vogliono di più? Alleluia! Se tu vuoi di più, allora devi avere più chiavi. Perché per entrare in una dimensione o in un livello o in un territorio hai bisogno di quella chiave, ma poi non puoi aprire altri territori o altre porte con la stessa chiave. Quella chiave ti serve soltanto per entrare e per uscire da quel luogo. Io con la chiave di casa mia non apro la porta della chiesa. Siete qui? La chiesa ha le sue chiavi, la mia casa ha altre chiavi. Così Atti 14, 27. Atti 14, 27, ricordiamo il nostro rema locale, il rema che Dio ci ha dato come chiesa, con le chiese che noi pastoriamo. Il verso chiave è Atti 14, 27. Ed è il rema che Dio ci ha dato quest'anno. Quest'anno è chiaro. Questo è l'anno delle porte aperte. Questo è l'anno dove Dio aprirà per te, se tu lo vorrai, delle porte nuove. Si apriranno delle porte nuove. Ma a volte Dio dà delle chiavi affinché tu sia tu ad aprirle quelle porte. Così Atti 14, 27 disse: giunti là, radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo di loro e come egli aveva aperto ai gentili la porta della fede. Potete immaginare che c'è una porta della fede? Sapevate che c'è la porta della fede? Sapete che la fede ha una porta? Sì, perché la fede va di livello in livello. Romani capitolo 1 verso 16 dice che noi andiamo di fede in la giustizia che è rivelata nel Vangelo, ci permette di crescere, di camminare e andare di fede in, c'è un livello, c'è un territorio nuovo. Tu devi crescere nella fede. Alcuni hanno la fede della salvezza, per la salvezza, che è la fede basilare. Quando tu hai ricevuto Gesù nella tua vita, tu hai dovuto credere nel sacrificio di Gesù. Siete qui? Ma questo è solo l'inizio. Poi ci sono tantissime altre cose che Dio vuole che tu ottenga e conquisti e che tu ottieni attraverso la fede. Per esempio, ci vuole fede per trovare il compagno della propria vita, la compagna della propria vita. Siete qui? Perché tutte le promesse, dillo, tutte le promesse, si ottengono per fede e pazienza. Tutti noi siamo stati fatti eredi delle promesse di Dio. Dio ci ha fatto delle promesse. Ci sono promesse generiche, ci sono promesse specifiche, ma comunque sia, tutte le tue promesse possono essere prese nel mondo spirituale e conquistate attraverso la nostra fede. E la fede ha delle porte che ti introducono in nuovi livelli. Così qui Paolo rientra ad Antiochia e lui descrive alla Chiesa tutto quello che è successo, come un po' abbiamo fatto noi quando siamo ritornati dalla Germania, no? È successo questo, la tempesta di neve, miracoli a destra, a sinistra, e abbiamo dato un piccolo resoconto, certo non possiamo raccontare tutto, perché altrimenti non c'è tempo per la parola, però quello che voglio farvi comprendere è che questa mattina Dio sta per aprire delle porte nuove. E Dio sta aprendo delle porte per salvare esseri umani. Prepariamoci ad accogliere tutti quelli che Dio sta per far entrare da quella porta. Non entreranno dalla finestra, entreranno dalla porta. Se tu vuoi entrare in un territorio nuovo, devi entrare dalla porta. Non puoi entrare dalla finestra, a meno che non hai dimenticato le chiavi dentro e non hai un altro mazzo di chiavi sopra. E nessuno dei tuoi figli o delle tue figlie ha un mazzo di chiavi. Allora sei costretto a fare qualcosa, cioè come rompere una finestra, per esempio, per entrare. Ma quando hai le chiavi, tu hai autorità. La chiave è un segno di autorità. Avere la chiave in mano vuol dire che tu sei in possesso di qualcosa. Perché la chiave è un segno di autorità e di potenza. Gesù ha detto a Pietro, io ti do delle chiavi, ti lascio delle chiavi. Queste chiavi sono le chiavi del mio regno. Siete qui, cari? Andiamo a vedere. Matteo, capitolo 16, dal verso 16 al verso 20, c'è anche in Marco, ma Matteo mi piace di più. Matteo 16, verso 16. Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio di Dio e del Dio vivente. Gesù replicò e disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anche io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades, guardate, ascoltate, questo ve lo insegnerò quando il Signore me lo permetterà, l'Hades ha anche delle porte, ma non è il momento di parlare di questo. Non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del, ditelo forte, del regno del, nel regno dei cieli ci sono delle porte, altrimenti Gesù non avrebbe dato delle chiavi, avrebbe dato un telecomando, e si aprono i cancelli, no, delle chiavi, adesso poi vi spiego perché. Perché quando il Signore ci dà delle chiavi, vuole che noi possiamo iniziare a fare un movimento, dillo movimento. Non si apre la porta soltanto infilando la chiave. Non si apre la porta soltanto avendo la chiave in mano. Se vuoi che le porte si aprano, delle benedizioni, della fede, delle promesse, dei territori, devi collaborare con il Signore. Devi agire, devi fare un click. Click! E poi potrai aprire la maniglia. Tutto ciò che legherai, qui è il click. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli. Tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Ascoltatemi. Quando chiudiamo la porta, noi stiamo legando qualcosa. Quando noi sciogliamo qualcosa, noi stiamo aprendo la porta. Tu devi iniziare a dichiarare, perché la fede funziona credendo col cuore e confessando con? Ditelo forte, con che cosa? Quindi io, se penso qualcosa, succederà mai qualcosa? No. La fede funziona credendo con il cuore. Dillo alla persona che è accanto a te. La fede funziona credendo col cuore e confessando con la bocca. Diglielo di nuovo. La fede funziona credendo col cuore e confessando con la bocca. Sapete cosa significa questo? Che se io non confesso, non si aprirà mai nulla. Se io non dichiaro nel mondo spirituale, se io non prendo la mia chiave e inizio a sciogliere o a legare. A legare o a sciogliere. Tu devi iniziare a parlare le promesse di Dio. Tu devi iniziare a sciogliere nel mondo spirituale tutto quello che vuoi che accada nella tua vita. Tu devi iniziare a profetizzare sopra la tua vita, sopra la tua casa, sopra la tua famiglia, sopra la tua chiesa, sopra la tua città, sopra la tua nazione, sopra il tuo continente, quello che Dio vuole che succeda. Dichiara, dichiaralo. Sciogli quelle benedizioni. Lega tutto ciò che il nemico vuole fare. Gesù ha detto: io ti do queste chiavi. E tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Lo scioglierai qui sulla terra. C'è una connessione tra la terra e il cielo. C'è una connessione tra i cieli e la terra. A volte non accadono le cose perché sei tu a non farle accadere. Dio vuole benedire la tua vita, ma se tu sei legato dalla mancanza di perdono, dalle amarezze, da risentimenti, da ansie, da preoccupazioni, inizia a sciogliere la tua vita da tutte queste cose. Inizia a sciogliere la tua anima e inizia a legarti sempre di più al Signore. Così, ascoltatemi, la rivelazione della parola, la rivelazione che Cristo è il Figlio di Dio, questa è la pietra. Molti dicono che Pietro sia la pietra, e lì c'è stato l'inizio del papato. Ma Pietro non è la pietra. È Cristo, è la rivelazione di chi Cristo è, che è la pietra angolare. Quanti dicono amen? Così la rivelazione apre, ti apre gli occhi nel mondo del regno. La rivelazione che Cristo è il Figlio di Dio ti permette di entrare nel regno. Gesù ha detto a Nicodemo che se tu nasci di nuovo, cioè se tu hai la rivelazione che Gesù è il Cristo ed è Lui che è morto per te e Lui è risuscitato per te, allora tu sarai salvato. È questo che provoca l'ingresso nel regno. Non è entrando in chiesa che tu sei salvato. Non è entrando in chiesa che tu sei un cristiano. È entrando nel regno che tu diventi un cristiano, un nato di nuovo. Quanti dicono amen? Perché molti entrano in chiesa ma non sono entrati nel regno. Gesù ha detto: questa rivelazione è scesa dal cielo. È il Padre che ti ha dato questa rivelazione. Tu non potevi ricevere questa rivelazione perché non è per sangue né per carne, cioè non è perché sei un giudeo, non è perché appartieni al popolo di Israele che tu possa ricevere questa meravigliosa rivelazione. La rivelazione arriva e è arrivata perché il Padre te l'ha voluta dare. Siete qui, cari? Così Simon Pietro ebbe questa rivelazione meravigliosa. Lo Spirito Santo scese su di lui e lui ebbe la rivelazione che Gesù è il Cristo. Non era uno dei profeti, non era solo uno dei profeti, lui era il profeta, ma soprattutto lui è il Figlio di Dio. La Chiesa, infatti, non è edificata da un uomo, non è opera umana, la Chiesa non è un club, la Chiesa non è mano d'opera umana, la Chiesa è l'opera di Gesù Cristo. La Chiesa è edificata da Dio, costituita da Dio, è Dio che ha creato la Chiesa, è la morte e la risurrezione di Gesù, è la Pentecoste che ha dato l'inizio alla Chiesa. Quanti dicono amen? Fai un applauso forte per il Signore. La Chiesa ha un fondamento, questo fondamento è la rivelazione che Gesù è il Signore, che Lui è il Figlio di Dio. Così la prima chiave che Dio ha affidato a Pietro è la chiave della salvezza dei giudei. Voi sapete bene che nel giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese sui 120, Pietro si alzò in piedi e dichiarò un sermone. E parlò a tutti quelli che erano presenti, e in quel giorno erano presenti tantissime persone. E dice la Bibbia che furono aggiunte circa 3.000 persone in una sola predicazione. Così qui possiamo vedere in Atti capitolo 2 dal verso 14, dovremmo leggere fino al 42, ma io leggo soltanto i primi versi per farvi un attimino ricordare quello che Pietro ha dichiarato. Così Pietro, levatesi in piedi con gli undici, si alzò e a voce alta parlò agli uomini e disse: uomini della Giudea, voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno, ma questo è quanto fu annunciato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice il Signore, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli, le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo, segni sulla terra, sangue e fuoco, vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E lì Pietro, la prima predicazione dopo l'evento straordinario della Pentecoste, unto dallo Spirito Santo, infuocato con il fuoco del cielo, lui iniziò ad annunciare Gesù, morto e risuscitato. E tutte quelle persone si alzarono e dissero: ma cosa dobbiamo fare per essere salvati? E Pietro disse: dovete ravvedervi, dovete riconoscere che colui che avete crocifisso è colui che vi ama ed è colui che ha dato la sua vita per salvarvi. E quel giorno, come dicevo poco fa, circa 3.000 persone arrivarono alla salvezza ed entrarono nel regno. Questa è la prima chiave, la chiave della porta della salvezza dei giudei che Pietro ebbe. Queste chiavi Dio le ha consegnate alla Chiesa. le porte della salvezza. Di amen. Di amen. Dio ha affidato alla Chiesa, non soltanto a Pietro. Pietro era colui che doveva iniziare l'opera della continuazione della salvezza. Ma Dio ha affidato le sue chiavi a tutti i suoi figli. Ascoltatemi, Dio vi ha fatto ambasciatori del regno. Un ambasciatore ha l'autorità, ha le chiavi nelle sue mani. Tu hai ricevuto il ministero della riconciliazione. Tu hai la parola della riconciliazione. Apri la porta nella salvezza, nella tua casa, nella tua famiglia. Apri la salvezza a tutti quelli che sono accanto a te. Se fai questo applauso, fallo per il Signore, non farlo per me. Tu hai quella chiave, hai la chiave per aprire la porta della salvezza. Oh, questo è potente. Potete immaginare che tu soltanto, se lo vuoi, puoi aprire. Con un clic puoi aprire la porta che conduce tutti gli altri alla salvezza. Quanti di voi volete che tutti i vostri familiari siano salvati? Quanti di voi volete che tutti i vostri parenti siano salvati? Non bisogna solo pregare, pregare, Signore, ti prego. No, dovete iniziare a profetizzare. Sapete perché i cuori non si aprono? Perché voi non profetizzate sulla vita delle persone. Molto può la preghiera del giusto. Quanti giusti sono qui? Noi siamo giusti per il sangue di Gesù, ma siamo giusti. Se tu sei giusto, giustificato, allora hai la chiave per la salvezza. Tu hai la chiave per la salvezza della tua casa. Tu hai la chiave della tua della salvezza per la tua famiglia, per i tuoi fratelli, per i tuoi cugini, per i tuoi zii, per i tuoi nonni, per i tuoi parenti, per tuo padre, per tua madre, per i tuoi figli. Tu hai la chiave che li condurrà alla salvezza. Sei tu che sei messo lì da parte di Dio. Tu sei ambasciatore per riconciliare il mondo a Dio. Oh, alleluia! Fai questo applauso forte. Seconda Corinzi capitolo 5 verso 21. Seconda Corinzi 5 verso 21 lo dice. Guardate. Dio ha riconciliato a sé il mondo e colui, guardate, verso 20 per favore, quello prima. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Alleluia. Quanti di voi fate parte della Chiesa? Quanti di voi fate parte del regno? Sapete che l'ambasciatore è il rappresentante di un regno? Alleluia. Tu sei un rappresentante del regno. Tu sei un ambasciatore, un'ambasciatrice. Oh, devi camminare con dignità. Tu rappresenti il regno. Tu hai le chiavi, tu hai quella chiave. Dio ha consegnato a te la sua chiave. Se vuoi che i tuoi figli siano salvati, inizia ad aprire le porte. Pastore, ma come faccio ad aprire le porte? Te l'ho spiegato poco fa. Devi iniziare a dichiarare profeticamente. Anche quando non vedi i risultati, non fermarti fino a quando non sentirai la porta che si aprirà. Non importa se però la porta è chiusa, per favore l'immagine della porta chiusa. Non importa se la porta è chiusa. Porta chiusa? Eccola qua. A volte ci sono delle porte che sono chiuse, che sono grandi. Potete immaginare che tutta la vostra famiglia viene in chiesa? Alleluia! Ma prima che si apra una porta così grande, ci vuole un po' di sforzo. Siete pronti a sforzarvi? O poi dite, vabbè, ma loro non ne vogliono sapere nulla. È facile. Pastore, ma io da 10 anni che prego e non accade nulla. E io ti dico, cambia modo di pregare. Vuol dire che stai usando la chiave in una serratura sbagliata. La preghiera è una chiave potentissima. La chiave che Dio ti ha dato è la chiave della salvezza. Tu hai l'autorità di condurre, di prendere tutti quelli per mano e portarli tutti uno per uno alla salvezza e al regno, per farli entrare dentro il regno, perché sei un ambasciatore, perché sei rivestito di autorità, perché Dio ti ha scelto, perché Dio ti ha consegnato la chiave della salvezza per la tua casa, per la tua famiglia, come quello che era in prigione. Gesù, il Paolo gli disse: tu e la tua casa sarete salvati. Fammi soltanto arrivare a casa tua e vedrai quello che accadrà. Alleluia! Fate entrare il Signore. Aprite la porta. E fate entrare le persone verso il Signore. E fate entrare il Signore verso di loro. È una porta. È lì. È al di là. Ma se voi iniziate ad aprire... Fotografia, per favore, la porta aperta. Se metti la chiave giusta nella serratura giusta, vedrai che la porta si aprirà. Vedrai che i miracoli accadranno. Vedrai che tutta la tua famiglia arriverà a Gesù. Tutti i tuoi amici arriveranno a Gesù. Tutti i tuoi familiari arriveranno alla salvezza. Perché nel cuore di Dio c'è la salvezza di ogni essere umano. Amen! Quanti di voi volete usare la vostra chiave? Alleluia! Avete una chiave, che è la chiave della salvezza. La seconda chiave che Dio affidò a Pietro, la salvezza dei pagani, dei gentili. Noi eravamo gentili, ma guardate quanto Dio è fedele. Guardate quanto Dio è ricco di misericordia e di amore. Non soltanto Dio ha aperto la chiave della salvezza per i giudei, ha detto: Pietro, questa è la chiave per i giudei, adesso ti do un'altra chiave, che è la chiave per i gentili. Perché questi non fanno parte del mio patto, ma siccome li amo e siccome mio figlio è morto anche per loro, devo darti un'altra chiave. Con questa chiave tu aprirai la salvezza ai gentili. E così Atti 10:34, a Pietro viene affidata questa chiave. Ebbe una visitazione da parte del Signore, era nella sua terrazza a pregare, entrò in estasi e vede un lenzuolo che scendeva. Era l'ora di mangiare, di pranzo, e arrivarono con questo lenzuolo degli animali cucinati, che erano animali immondi. Io posso immaginare carne di maiale, qualche gamberone, tutti animali impuri per gli ebrei. E Pietro: no, Signore, non sia mai, io non mangerò mai nulla di immondo, di impuro. Ascoltatemi, questo è quello che accade a volte nella nostra testolina. Abbiamo dei pregiudizi. Pastore, no, lui non si salverà mai. Pastore, ma tu non lo sai che è lui, che è lei. No, no, io so chi è il mio Dio. Non avere pregiudizi, non avere dubbi di quello che Dio può fare. Pietro per ben 3 volte questa visione scese e alzò, si scese e si alzò. Gli angeli facevano la scorta, tipo con la zoomata. E Pietro... Verso 34 di Atti 10, cominciando a parlare, disse: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali. Oh, questo è meraviglioso. Dio non ha riguardi. Dio toccherà il cuore di tutte quelle persone per cui tu stai pregando. Non so quanto tempo ci vorrà per aprire quella porta, ma so che si aprirà. Amen! So che quella porta, che è la porta della salvezza della tua casa, dei tuoi figli, della tua famiglia, dei tuoi amici, di tutti quelli per cui stai pregando, si sta per aprire. ma in qualunque nazione. Oh! E questo mi eccita, mi entusiasma, accende un fuoco dentro di me. Perché quando siamo arrivati a Milano, qualcuno ci ha detto: no, ma Milano è troppo fredda. Milano è la tomba dei pastori. E io gli ho detto: non ho bisogno di una tomba perché sono risuscitato in Cristo. No, dicevano che al nord è difficile che avvenga un risveglio. No, il nord è una terra arida. No, io sto dichiarando che l'acqua del risveglio bagnerà tutto il nord. Tutto! Che si alzino chiese, che si fondino nuove chiese, che si aprono le porte della salvezza. Perché Dio non ha riguardi personali. Questa parola non ha riguardi personali significa che Lui non fa distinzione tra il sud e il nord, tra l'est e l'ovest, tra una nazione e l'altra. Per questo poi Pietro dice che non ha riguardi personali e in qualunque nazione. Perché loro pensavano che soltanto per i giudei era la salvezza. Loro erano il popolo eletto. Oh, solo in America ci sono questi gloriosi risvegli, pastore. Oh, in Africa sì che c'è stata la crociata di 1 milione, 2 milioni. Ascoltami, io non so quello che tu stai vedendo e quello che tu stai sognando, ma io ho gli occhi aperti e so per certo che le folle appartengono al mio Gesù, che il mio Dio non è diverso da quello dell'Africa, che il mio Dio non è diverso da quello che è in America, che il mio Dio è onnipotente! E Lui aprirà le porte della salvezza. Non le aprirà per una persona e per due persone. Lui sta spalancando le porte affinché milioni di anime, tutta la nazione, tutto il continente si possa piegare alla Signoria di Gesù. Alleluia! E in qualunque nazione, l'Italia è una nazione, Milano è una città di una nazione. Quanti di voi stanno sognando gli stadi, lo stadio di San Siro per Gesù? Alza le tue mani se lo stai sognando, no? Non c'è da pagare nulla, state tranquilli. Quando verranno i pastori Claudio e Betty Frazon, ascoltatemi, quest'uomo è un uomo di risveglio, insieme all'evangelista Anacondia. Loro hanno provocato un risveglio potentissimo in Argentina. Loro sono circa 50.000 persone in una chiesa. È poderoso, potente. Ora, quando io ho pregato, ho detto: Signore, ma la nostra chiesa sarà piccola per lui. E ho detto: questo può essere il primo gradino. Possiamo rimettere la porta che si apre, che è aperta? Quando Dio apre una porta, non è tutto lì il miracolo. Dio ti apre la porta, quello è soltanto l'inizio. Perché al di là della porta ci sono dei nuovi livelli che Dio vuole darti. La porta è soltanto il limite che tu ed io avevamo, che le persone che non conoscono Gesù hanno. Ma quando la porta si apre, voi tutti sapete che quando siete entrati nel regno di Dio, quando siete stati salvati, la salvezza, anche se la salvezza è il miracolo più grande, ma dietro a quel miracolo, dietro a quella porta che si è aperta, quanti miracoli in più ci sono stati? Quanti miracoli ancora ci saranno? Quante benedizioni ci sono ancora per la tua vita che Dio ha preparato? Quanti dicono amen? Ora, quando Dio apre la porta, Dio ha aperto una porta, perché avere quest'uomo qui a Milano non è da tutti. Dio ha aperto questa porta, ma questa porta che Dio la sta aprendo, sapete a cosa servirà? A iniziare a prepararci per le migliaia. Siete pronti ad avere una chiesa che non è più un centinaio, due centinaia, tre centinaia, ma iniziamo ad entrare nelle migliaia. Quanti dicono amen? Siete pronti a vedere che venite in chiesa e iniziate a vedere tante persone che non conoscete? E dite, oh, ma tu sei pure un fratello? Hello, ciao! Quando la chiesa inizia ad allargarsi, quando i piori della tenda si allargano, quando la tenda si estende, si fa spazio per fare in modo che altri arrivino. State comprendendo quello che vi sto dicendo? La porta che Dio sta aprendo ci sta permettendo di entrare nelle migliaia. Alleluia! Alleluia! Fai un forte applauso per il Re dei Re! Tutto il 2023 è stata una preghiera nella mia vita che ho fatto per tutto il 2023. Ho detto: Signore, mi serve la chiave per entrare nelle migliaia. Signore, aiutami a capire come hanno fatto i grandi uomini che tu hai usato per entrare nelle migliaia. Io potrei essere soddisfatto. Stiamo curando cinque chiese, stanno prosperando tutte, Dio sta benedicendo, ma il mio sguardo è verso tutti quelli che ancora non hanno conosciuto Gesù. Ci sono milioni di persone che ancora sono a un passo dall'inferno. E io dico: Signore, ho bisogno di quella chiave, ho bisogno che tu mi conceda di aprire quella porta e di entrare in nuovi livelli, perché dalle centinaia alle migliaia significa che tu stai entrando da un livello a un altro livello, perché una cosa è curare 10 persone e siamo tutti felici, una cosa è curare 50 persone e siamo tutti felici. Una cosa è curare 500 persone e siamo tutti felici, una cosa è curare 5.000 persone. E siamo tutti felici. Ma ci sono tantissime persone ancora, oltre a quelle 5.000, che devono essere raggiunte dal Vangelo. Quanti dicono amen? Siete pronti? Siete pronti per vedere migliaia e migliaia di giovani che riempiono un palazzetto dello sport? Siete pronti a vedere gli stadi pieni per Gesù e vedere migliaia e migliaia di anime che arrivano ai piedi del Signore, che si piegano con le loro ginocchia? Mentre eravamo al convegno Europe Shall Be Saved, spero di averlo detto bene, sentii parlare a quell'uomo di aver riempito uno stadio in Portogallo. Lasciamo stare che era con zero soldi, già questo è un miracolo. Ma riempire uno stadio con 44.000 persone, puoi immaginare 44.000? Lui ha proiettato le fotografie. 44.000 anime che lodano il Signore, che si sono piegati ai suoi piedi. State comprendendo? 44.000 anime che hanno avuto la possibilità di ascoltare il Vangelo di Gesù, che sono state toccate dallo Spirito Santo, che hanno fatto un passo verso quella porta aperta che è la salvezza. E quando quell'uomo parlò, poi ho avuto il piacere di conoscerlo, un ragazzo, circa 45 anni, giovane, io sono pure giovane. L'indomani mattina, dopo aver pregato la notte, ho detto: Signore, allora vuol dire che è possibile. Allora vuol dire tutto quello che stiamo sognando anche per l'Italia. Allora è possibile. E il Signore mi diede una frase l'indomani, però. mi ha detto una frase: è molto più facile di quanto tu creda. È molto più facile di quanto tu creda. E io ho detto: cosa, Signore? Lui me l'ha ripetuto per ben due volte. Molto più facile di quanto tu possa credere. Siete pronti a vedere le migliaia? Siete pronti a servire quelle migliaia? Siete pronti ad accogliere quelle migliaia? Siete pronti a pregare insieme a noi per quelle migliaia? Siete pronti a chiamarli per nome nel mondo spirituale e portarli alla realtà? Perché tutto quello che accade nella realtà deve prima accadere nel mondo dello spirito. Possiamo partorire insieme questo sogno che Gesù ha? Possiamo insieme iniziare ogni giorno a pregare per le migliaia? Potete immaginarvi migliaia di giovani che vengono liberati dalla droga, dalla pornografia, dai peccati, dai suicidi, dalle cose più blasfeme, e che conoscono Gesù, il nostro Gesù, che li scioglie dalla morte, che li scioglie dall'odio verso la loro stessa vita. Quanti giovani sentiamo suicidi, quante persone che si uccidono, quanti ragazzi soprattutto che si autolesionano o che odiano la loro stessa vita o che sono feriti dalla casa, dalla famiglia, dai propri genitori, abbandonati, rigettati. Potete immaginare che c'è un mondo che deve essere salvato. E voglio dirvi una cosa, cari: non abbiamo molto tempo. Non dobbiamo dire: vabbè, ma poi accadrà. No, nel mio cuore c'è il desiderio che ora deve accadere. Ora è il tempo della salvezza. Ora è il tempo che la porta deve aprirsi per loro, altrimenti sarà troppo tardi. Quanti dite amen? E Pietro spiegò a Cornelio. Un angelo arrivò a casa di Cornelio, un romano, un centurione, e disse: Pietro sta per arrivare, ascolta tutto quello che lui ti dirà e sarete salvati tu e la tua casa. E Pietro aprì la porta della sua casa, aprì la porta della salvezza per la sua casa. Pietro arrivò e lo Spirito Santo, mentre Pietro ancora parlava, li riempì e li battezzò. Oh, alleluia! Quello che Dio può fare in un attimo, quello che Dio può fare è sconvolgente quando noi lavoriamo insieme a Lui, quando noi collaboriamo insieme a Lui, quando nel nostro cuore c'è una priorità che non è il nostro, non è che io devo essere soddisfatto della vita, perché la nostra vita è soddisfatta in Cristo, perché la nostra soddisfazione è realizzare il sogno di Dio. Quanti dite amen? Quanti di voi volete sposare la visione che Dio ci ha dato? So che tutti voi siete con noi, ma voglio che da questo giorno in poi, tutti voi che siete presenti, anche quelli che siete online, voglio che iniziate ad annunciare, a predicare nello Spirito, a profetizzare ogni giorno. Non mi importa che ora del giorno, ma una volta al giorno devi iniziare a dichiarare: Signore, noi chiamiamo le migliaia alla salvezza in questa città. Fai un applauso forte! Forte! Questa è la decade dell'evangelismo, della salvezza. E questo è il tempo che Dio sta visitando l'Italia del Nord. Puoi crederlo? Puoi credere che il vento sta soffiando? Puoi crederlo che tutta l'Italia e l'Europa sta per essere visitata da un potente risveglio? Alleluia! Sapete, in questo convegno eravamo oltre 200 ministri che venivamo da tutta l'Europa. Mai prima c'era stata una riunione del genere. 200 tra pastori, evangelisti, uomini di Dio che eravamo lì, riuniti con lo stesso desiderio che l'Europa sia salvata. Che l'Europa, ogni nazione di Europa, venga salvata dal nostro Signore Gesù. Velocemente, la terza chiave, Luca 11:52, vi accennerò qualcosa, è la chiave della scienza, la chiave della conoscenza, la chiave della rivelazione. Questa chiave il Signore l'aveva data ai dottori della legge, ai rabbi, a coloro che facevano parte del Sinedrio. Ma loro, anziché aprire la porta della conoscenza per gli altri, la chiudevano. E Gesù li rimproverò. Ascoltate quello che vi sto dicendo. Gesù vi ha dato la chiave della salvezza. Non solo per la vostra casa, non solo per la vostra famiglia, non solo per questa chiesa, non solo per questa città, ma per tutto il nord che Dio ci ha affidato. Ma se tu non sarai fedele, Dio ti toglierà la chiave e la darà a qualche altro. Gesù rimproverò: guai a voi, dottori della legge, perché avete portato via la chiave della scienza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare lo avete impedito. Scribi e farisei, dottori della legge, coloro che dovevano aprire le porte della conoscenza della volontà di Dio. Questa è la responsabilità di avere una chiave. Che la chiave ti dà autorità, la chiave ti dà potere, ma la chiave ti dà anche responsabilità. Quando io ho dato le chiavi per la prima volta alle mie figlie, ho detto: ti do solo la chiave del portoncino e la chiave d'ingresso. Tutte le altre chiavi non te le do, perché se le perdi siamo fritti, siamo nei guai. E allora: papà, va bene, io ci starò attento. Ok. Grazie a Dio non le hanno perse mai. Però nel momento in cui io ho affidato le chiavi, loro hanno avuto una responsabilità. Perché la chiave va custodita e va usata bene. Dillo insieme a me: la chiave va custodita. Non permettere al diavolo di rubarti la chiave. Non permettere al diavolo di influenzare la tua mente, il tuo cuore e impedirti di aprire quando Dio ti dice di aprire. Quello che Dio vi ha consegnato non tenetelo per voi, datelo agli altri. Aprite la porta della conoscenza. Non tenete per voi la salvezza, non tenete solo per voi Gesù, non tenete solo per voi quello che Dio vi ha affidato. Fate in modo che altri arrivino a quello che voi siete arrivati. Fate in modo che colui che vi amate e vi ama possa essere conosciuto anche da altri e possa raggiungere anche altri per amarli. Non tenete per voi quello che Dio vi ha affidato. Se conosci uno, dai quell'uno a qualche altro. Se conosci 5, dai quel 5 ad altri. Se conosci 10, dai quello che hai, dallo agli altri. Non tenerlo tutto per te, non essere geloso, custodiscilo, ma poi quando Dio ti dice di dare, dai agli altri. Dai la conoscenza che hai ad altri. E voglio dirvi anche una cosa: quando tu semini conoscenza, Dio ti farà raccogliere conoscenza. più dai rivelazioni e più rivelazione arriva. Quando Dio mi rivela qualcosa, io in un primo momento dico, vabbè, questo è per me. Il Signore poi mi dice, no, questo è il momento di predicarlo. Io dico, come è il momento di predicarlo? Me ne è appena fidata. Ma quando tu la dai agli altri, la semini agli altri, Dio poi ti darà nuove cose. Amen. Così la religione aveva tenuto per sé le chiavi della rivelazione. Ascoltatemi, quello che vi sto dicendo è molto potente. L'uomo religioso tradizionalista, chiuso mentalmente nella propria tradizione, prende la chiave della conoscenza e la conserva al punto di non aprire più a nessuno. Questo è un danno per la società. Ma se noi abbiamo ottenuto conoscenza, dobbiamo aprire la porta della conoscenza, della rivelazione verso gli altri. Perché il religioso tende a chiudere la rivelazione, a impedire la rivelazione. Ma quando i cristiani sono risvegliati, ripieni di Spirito Santo, ripieni di amore, ripieni di compassione, allora inizieranno ad aprire e inizieranno a far entrare altri. Amen. Così Matteo 28, 18 dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate miei discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Tutte quante. Dai, se tu sei salvato, quanti di voi siete salvati? Quanti di voi avete la certezza della salvezza nel vostro cuore? Che siete salvati non perché voi avete fatto qualcosa, soltanto avete ricevuto Gesù, vero? Datelo agli altri. Semplicemente ditelo: Gesù può salvare anche la tua vita come ha salvato la mia. E date la vostra testimonianza. Aprite la porta della conoscenza. Affidate agli altri quello che voi avete sperimentato. Efesini 1,15 dice: perciò anche io, quando ho udito della vostra fede nel Signore e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazia per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza, di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria. Ci sono delle ricchezze dietro la porta della conoscenza. Ci sono ricchezze, ci sono le eredità. Sapete quante promesse ci sono per i figli di Dio? Quanti di voi sanno quante promesse sono presenti nella Bibbia per i figli di Dio? Ditelo. No, quelle sono le benedizioni di 6.000. Poi? No. Ve lo dico io, 7.864 promesse. È proprio per te. Sapevi di avere 7.864 promesse solo per te? Quante ne conosci? Forse 4. I più bravi conoscono le 64. E gli altri, le altre 7.800, dove sono andate a finire? Dietro la porta della conoscenza ci sono tantissime promesse, ci sono tantissime benedizioni. Lì entriamo in un altro territorio. Daniele 2,28, andiamo verso la conclusione. Daniele 2,28: ma c'è un Dio nel cielo che rivela i segreti. Egli ha fatto conoscere al re Nebucadnezzar ciò che avverrà negli ultimi giorni, e questo è stato il tuo sogno e le visioni della tua mente sul tuo letto. Oh, qua entriamo in un territorio ora profetico. Daniele il profeta non solo ha la chiave della conoscenza e della scienza, ma Dio gli dà la chiave dei misteri della scienza. Alleluia. Perché quando tu entri in una porta, quel livello poi ha dei gradini, dei livelli, e ti condurrà in un'altra porta. Più crescerai nella conoscenza rivelata, più Dio porterà avanti e ti porterà in nuovi livelli. E tra questi livelli c'è la porta dei misteri. Che cos'è il mistero? Il mistero è una rivelazione segreta che Dio non dà a tutti, che Dio dà a quelli che Lui sceglie e a cui affida quella chiave. Perché per entrare per la porta dei misteri c'è bisogno di una chiave speciale.